comunale su certe convinzioni che provengono da parte, anche se minima, dell'opinione pubblica femminile, che vede il 25 novembre, oltre come la giornata della violenza contro le donne, anche come la giornata della crociata contro gli uomini. Ritengo che in questa giornata, in cui tutti condividiamo la violenza contro le donne, bisogna ribadire che non tutti gli uomini commettono violenza sulle donne, non tutti gli uomini sono violentatori seriali o violenti maschilisti. La violenza contro le donne è un problema complesso e riguarda la società nel suo insieme, e non è corretto generalizzare indicando tutti gli uomini come violenti. Il 25 novembre deve essere vista da tutti, uomini e donne, come una opportunità per sensibilizzare e promuovere l'uguaglianza di genere e il rispetto per le donne. Naturalmente su questo tema gli uomini hanno il dovere di fare un esame di coscienza approfondito, poiché sono gli attori principali e i principali responsabili dei crimini commessi. Ritengo che se si vuole iniziare a porre rimedio a questa dolorosa vicenda, che è diventata una piaga della nostra società, gli uomini devono impegnarsi a cambiare la loro forma mentis ed educare i propri figli al rispetto delle persone e delle donne. Cambiare la mentalità e impartire un'educazione del rispetto ai propri figli è fondamentale in questo processo, perché gli uomini possono essere modelli di comportamento per creare una società più giusta e rispettosa nei confronti delle persone e delle donne. Anche quest'anno la data del 25 novembre, decorata con le scarpette rosse e le panchine rosse, ci ricordano il colore del sangue e la violenza perpetrata contro le donne. Dietro quelle scarpe rosse, sistemate nelle strade e nelle piazze, dietro le panchine rosse nei parchi, ci sono storie di paura, di solitudine, di sofferenza delle donne e disprezzo della vita da parte di alcuni criminali. Allo stesso tempo ci invitano a ricordare che il sentire comune di oggi è un dovere morale e di civiltà da pronunciare insieme, da promuovere insieme, uomini e donne, non solo ogni 25 novembre, ma ogni giorno dell'anno. Le scarpette rosse e le panchine rosse, le manifestazioni, i cortei che si svolgono in ogni città servono a sensibilizzare le persone e le invitano a non girarsi dall'altro lato, ma ad opporsi alla violenza contro le donne. La violenza sulle donne è un'emergenza sociale, drammatica e attualissima. Ogni giorno assistiamo a storie di soprusi, abusi, omicidi che coinvolgono mogli, madri, fidanzate, figli e sorelle, da parte di alcuni uomini che spadroneggiano sulle donne considerandole oggetto di possesso, invece che persone alla pari che possono tranquillamente scegliere e conquistare. Il governo Meloni in questa legislatura ha introdotto diverse misure di contrasto al femminicidio e alla violenza contro le donne, ma per combattere la violenza sulle donne, oltre alle leggi, servono giuste forme di educazione che devono essere attuate prioritariamente in famiglia, con gli esempi e a scuola, educando i bambini sin dalla tenera età al rispetto reciproco e in tutte le agenzie educative, oratorie, associazioni e quant'altro. Alle donne diciamo di non avere paura, di uscire dal loro incubo, di denunciare al primo segno di violenza. Alle istituzioni chiediamo di non lasciarle sole e alla magistratura di essere più incisiva nel contrastare la violenza di genere e domestica. Per tutti questi motivi, Fratelli d'Italia, condividendo la mozione presentata dai partiti della maggioranza, chiede che venga presentata da tutto il Consiglio Comunale, come detto prima, senza simbolo di partito. E suggeriamo inoltre, se possibile, di dedicare i giardini di Villa Marazzi, vicini a un luogo istituzionale, alla giornata del 25 novembre e alla violenza contro le donne. Grazie.
Grazie, consigliere Raimondo. Prego, consigliere Cella.
Buonasera a tutti quanti e a tutti quante. Mi sentivo completamente, come dire, rappresentato da quello che avevo sentito fino a poco fa. Volevo però intervenire per puntualizzare una piccola cosa che secondo me su cui è utile ragionare. Allora, io capisco molto bene la sensazione di alcuni uomini che di fronte al porre questo tema in termini di tutti gli uomini si sentono in qualche modo tirati in causa e risentiti, però io penso che andare a, come dire, specificare il fatto che questa resistenza alla crociata contro gli uomini, addebitandola poi in particolare a un gruppo in particolare di donne, sia qualcosa di molto sbagliato, non perché non sia legittimo farlo, ma uno perché le questioni culturali in particolare hanno il problema che fino a quando qualcuno non le pone in modo deciso, estremamente deciso, quasi estremista, queste questioni non si pongono. È successo con la discriminazione sulle persone di colore, è successo in tantissime altre situazioni della storia. E quindi dire che chi pone queste questioni in modo radicale sta sbagliando, secondo me è sbagliato. E poi è sbagliato anche perché abbiamo detto che le parole contano fino a un certo punto, ma le parole contano moltissimo, perché i ragionamenti e i modi che abbiamo a disposizione per convincere le altre persone, al di là delle leggi, al di là delle minacce, al di là delle pene, sono le parole e i ragionamenti. Per cui usare bene le parole è una responsabilità fondamentale che abbiamo tutti quanti, e noi in particolare, che si sia rappresentanti di un partito politico o anche semplicemente di noi stessi. L'altro termine, l'altra espressione che secondo me non funziona è dire che questa è diventata una piaga. E no, il problema è proprio questo, cioè non è diventata una piaga. È una società che, se escludiamo nel passato alcune civiltà, alcune culture, anche europee, è fatta, è intrisa di utilizzo della donna. Quindi è un problema che ci portiamo dietro noi maschietti da molto tempo. E tende a coincidere con il grado di civiltà e di civilizzazione delle nostre esistenze. Mano a mano che ci allontaniamo dall'essere degli animali, iniziamo ad acquisire altri orizzonti. Tra questi orizzonti c'è anche superare la discriminazione di genere e la considerazione della donna come un oggetto. Quindi sono molto contento che tutte le forze convergano, e spero che anche tutti gli intelletti convergano.
Grazie, consigliere Cella. Prego, consigliere Morandi.
Grazie, Presidente. Buonasera a tutti. Già tanto è stato detto e ovviamente tutto è perfettamente allineato e siamo molto d'accordo su questa cosa, però non basta mai, non è mai sprecata una parola in più su un argomento così sensibile, su un dolore così grande come quello a cui spesso assistiamo. Per cui mi permetto di aggiungere ad un'analisi che per me è di dinamiche sociologiche e storiche, mi permetto di aggiungere due piccole parole. Il femminicidio non è solo un delitto, è il sintomo più tragico di una cultura millenaria fondata sul dominio e sulla disuguaglianza. Nella storia la violenza contro le donne ha assunto forme diverse ma costanti, dalle lapidazioni e dai delitti d'onore alle persecuzioni delle streghe fino alla negazione dei diritti civili e politici. La donna è stata spesso considerata un essere inferiore, un'estensione dell'uomo, una sua proprietà. Come scrive la storica Silvia Federici, la caccia alle streghe fu un dispositivo di disciplinamento del corpo femminile, volto a controllare la sessualità e la libertà delle donne. Solo con i movimenti femministi del Novecento si è iniziato a chiamare questo fenomeno col suo vero nome, femminicidio. Non un impulso individuale, ma l'espressione di un potere strutturale che attraversa la società. Secondo Michel Foucault, il potere non si possiede, si esercita. Non è concentrato solo nelle leggi o nelle istituzioni, ma si diffonde nei linguaggi, nei gesti, nelle relazioni. È un potere invisibile che plasma identità e comportamenti e che nel caso delle donne ha imposto secoli di subordinazione e silenzio. Nella società contemporanea la violenza sulle donne assume forme nuove, ma conserva la stessa logica di controllo. Il nichilismo moderno, come scriveva Nietzsche, ha cancellato i valori condivisi, lasciando un vuoto che molti cercano di colmare attraverso il dominio sull'altro. L'individualismo esasperato e la società dei consumi, descritta da Bauman come liquida, hanno reso fragili i legami, trasformando le relazioni in beni di consumo, tutto è sostituibile, tutto acquistabile e quindi consumabile, anche l'amore. In questo contesto la libertà femminile viene talvolta percepita da alcuni uomini come una minaccia alla propria identità. L'idea di possedere la partner, di controllarne i movimenti, i contatti, i pensieri, è ancora radicata in molte culture. Quando quel possesso viene messo in discussione, la violenza esplode come reazione alla perdita di potere. La società digitale ha amplificato queste dinamiche. I social media sono diventati spazi dove la misoginia si diffonde con rapidità, dove la gelosia e il controllo trovano nuovi strumenti. Chat, localizzazioni, storie, foto. La violenza non è più solo fisica, ma anche digitale. Stalking online, diffusione non consensuale di immagini intime, minacce, insulti. Inoltre, l'algoritmo dell'emulazione, quella spinta a ripetere ciò che si vede per sentirsi parte di un gruppo e ottenere visibilità, favorisce la normalizzazione della violenza. Personaggi influenti che promuovono una visione tossica della virilità o dell'amore come possesso trovano un pubblico vasto e spesso giovane. Come avverte Umberto Galimberti, in una società che ha smarrito il senso del limite, la violenza diventa un linguaggio per riaffermare un'identità smarrita. Oggi più che mai la parità tra uomo e donna, ma andrei oltre il termine legalistico di parità, userei rispetto, stima, riconoscimento. Dunque la parità tra uomo e donna non può limitarsi alla sfera formale dei diritti. Serve una parità simbolica che riconosca pienamente l'autonomia, la dignità, il valore del soggetto femminile. Finché la libertà delle donne sarà percepita come una minaccia e non come una conquista collettiva, il femminicidio continuerà a ripetersi. La lotta contro la violenza di genere deve partire dall'educazione, educazione affettiva, fino alla responsabilità emotiva, all'empatia. Occorre insegnare ai più giovani che amare non significa possedere, ma riconoscere l'altro come essere libero. Non significa colmare una propria carenza, ma completarsi insieme l'un l'altro. Servono media più consapevoli, capaci di raccontare la violenza senza spettacolarizzarla, e piattaforme digitali che si assumano la responsabilità di limitare la diffusione di contenuti d'odio. Come ricordava Simone de Beauvoir, non si nasce donna, lo si diventa. E potremmo aggiungere, non si nasce violenti, ma lo si diventa dentro una cultura che ancora oggi giustifica il dominio maschile. Spezzare questa catena significa ripensare al potere, l'amore e la libertà, restituire valore all'altro, al limite, alla reciprocità. Solo così si potrà costruire una società in cui la vita di una donna non sia più considerata sacrificabile.
Grazie consigliere Morandi. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, dichiaro chiusa la discussione e lascio la parola all'assessora Ravasi. Prego, assessora.
Grazie presidente. Ringrazio anche il sindaco che oggi mi fa chiudere appunto la discussione su questa mozione. Ho ascoltato con piacere la discussione appunto su questa mozione, sull'intitolazione al 25 novembre, in cui si chiede appunto all'amministrazione di impegnarsi in questo senso, e anche gli interventi a supporto della maggioranza e della minoranza, e anche questa richiesta corale di votarla tutti insieme. Vorrei fare qualche considerazione. L'istituzione di questa celebrazione, di questa data, ha sicuramente contribuito a una maggiore considerazione a livello globale di questa piaga che non conosce confini geografici, cultura, etnia, religione, età, classe sociale ed educazione. Colpisce tutte indiscriminatamente. Non c'è donna, che nella sua vita non abbia avuto a che fare con una forma di violenza più o meno palese o che non conosca donne che l'abbiano subita. E la progressiva sensibilizzazione e consapevolezza ha creato cambiamenti culturali, e cambiamenti in tema di diritti sono sempre seguiti da cambiamenti e interventi legislativi. Noi siamo un paese che fino al 1981 ha avuto una legge sul delitto d'onore che permetteva a chi ammazzava la moglie di rimanere impunito e contestualmente che con il matrimonio riparatore si estinguesse il reato di violenza sessuale se il colpevole avesse sposato la vittima. L'abrogazione di questa legge fu risultato di un profondo cambiamento culturale della società italiana e a sua volta innescò altri tipi di cambiamenti, sempre culturali, che hanno portato poi nel 1996 all'istituzione del reato di violenza sessuale come delitto contro la persona e non contro la morale, come era stato fino allora. Mi fa piacere che nella mozione e anche nella discussione che ne è seguita si sia richiamato più volte il valore dell'educazione e della prevenzione e lo slancio verso le nuove generazioni che non dobbiamo mai smettere di considerare più prioritario in tutte le nostre azioni politiche e amministrative. Se lo scopo è educare quindi le nuove generazioni a rapporti rispettosi tra pari e a rispettare le differenze, a supportare l'inclusione, quale ambiente può essere più adatto a questo fine della scuola? Dove fin dalla tenera età ci si abitua a un confronto tra pari ma diversi. Chi afferma, e l'abbiamo sentito purtroppo nelle ultime discussioni, che l'educazione all'affettività non si debba svolgere a scuola, ma solo nelle famiglie, ignora forse che le famiglie non sono tutte residenti nella casa del Mulino Bianco. I dati della Procura di Milano, giusto per rimanere sul nostro territorio, indicano una crescita di oltre il 30% dei maltrattamenti in famiglia nel giro di 3 anni. I procedimenti sono più di 3.000. I reati sono revenge porn, stalking, violenze sessuali e schiavitù. Sono coinvolti purtroppo anche i minori. Quindi questa consapevolezza maggiore porta anche a maggiori denunce, certamente. Però ce l'aveva già dimostrato il Covid, che è stato un incredibile esperimento sociale che spero non si debba più ripetere. A un certo punto, quando sono state chiuse le persone all'interno delle case e le strade si sono svuotate, quello che era un pensiero comune, cioè che il pericolo maggiore per le donne si trovasse nelle strade, in realtà ha prodotto un'evidenza oggettiva del fatto che il pericolo maggiore si corresse invece all'interno delle case chiuse con il proprio maltrattante. Tant'è vero che le denunce all'1522 sono lievitate. Quindi, quando il maltrattante si trova in casa, questa famiglia e i minori all'interno di questa famiglia vanno comunque protetti e gli deve essere fornita la possibilità, proprio attraverso interventi educativi e interventi, l'intervento principale deve essere quello della scuola, su cui mi sembra che però questa sera almeno noi siamo tutti d'accordo. La scuola che rende tutti i ragazzi e gli studenti e le studentesse uguali. Questo deve essere il nostro scopo. Arrivando ai nostri giorni, possiamo parlare di altri interventi legislativi importanti, ad esempio l'istituzione del codice rosso, l'inasprimento del codice rosso, dell'istituzione del reato di femminicidio il 25 novembre, approvato giusto in quella data. E quindi tutti questi interventi, che sono importantissimi, sappiamo benissimo che non sono sufficienti. Per la prevenzione è necessario, senza ombra di dubbio, intervenire a livello educativo. Durante quest'ultimo mese c'è stata anche un'importante sentenza della Corte di Cassazione, proprio ad ottobre, che ha applicato un principio, cioè quello del ciclo della violenza, che sarebbe un concetto psicologico e sociologico, ad una sentenza, riconoscendo nella violenza delle donne sulle donne 3 fasi. Una la tensione episodica, l'altra l'esplosione della violenza e poi la fase della riconciliazione. Riconoscendo anche a livello giuridico questo ciclo, si è fatto un importante passo proprio nell'allontanare la vittima da una vittimizzazione secondaria, una colpevolizzazione che molto spesso avviene proprio quando la donna, dopo un episodio di violenza, ritorna con il proprio maltrattante. Viene riconosciuto questa fase ciclica e quindi si toglie, diciamo, la responsabilità esclusivamente sulla donna. Avrei voluto chiudere con un plauso anche alle modifiche della legge sul reato di violenza sessuale, che con l'introduzione del consenso libero attuale, di cui ha parlato ampiamente la consigliera, e l'accordo bipartisan tra la Meloni e la Schlein lasciava ben sperare anche su future intese nel nome proprio del bene delle donne. Invece no, proprio il 25 novembre è stato fermato. Salvini, per bocca della Presidente della Commissione Buongiorno, ha rimandato l'approvazione delle leggi per ulteriori approfondimenti e un surplus di riflessione. Le dichiarazioni di Salvini invece, dopo altre improvvide dichiarazioni di qualche ministro, il 25 novembre, proprio quel giorno, sono state che così si lascerebbe spazio a vendette personali, ritorsioni all'interno di rapporti conflittuali che non sono finiti bene, teorizzando quindi la vittimizzazione secondaria che avviene ogni qualvolta una donna entra in contatto con l'istituzione e l'istituzione non le crede. Quindi a priori si sta supponendo che le donne possano mentire, o almeno Salvini l'ha supposto, nei tribunali. Il corpo delle donne, quindi, ancora una volta, e qui c'è un po' la differenza, no? Tra che cosa voglia dire essere uomo e donna. Il corpo della donna, ancora una volta, i corpi delle donne sono politici. Il fatto che è una dichiarazione che facevano le femministe, ma non per questo non ancora attuale, che il corpo delle donne sia politico vuol dire una cosa precisa, e cioè che si legifera sul corpo delle donne, cosa che mi dispiace per gli uomini, non vorrei, come dire, sminuirvi, ma credo che su parti del vostro corpo non sia mai avvenuto. Si legifera sull'utero in particolare, sulla interruzione di gravidanza sì, interruzione di gravidanza no. Abbiamo parlato di utero in affitto, che è un termine orribile, potevamo usare il termine medico, che è gestazione per altri, che è un termine riconosciuto, e negli stati dove è stato normato in genere non c'è scambio di denaro. Si è parlato molto di donne con uteri veri, di donne senza utero, si è parlato di questo quando si è discusso il DDL Zan, e quindi il corpo delle donne è un corpo su cui si legifera, e sono stati sempre, in particolar modo e in maggioranza, gli uomini a farlo. Allora io spero che su questa legge, sul consenso libero attuale, non si giochi nuovamente una battaglia, una battaglia politica che probabilmente non ha lì le sue ragioni, e che tutti noi insieme questa sera, quindi, che ci troviamo d'accordo sull'importanza di queste leggi e sulla difesa delle donne, soprattutto in questo tipo di reati, possiamo stare vigili e attenti che non si giochi appunto ancora una battaglia politica sul corpo delle donne. Grazie.
Grazie, Assessora Ravasi. Procediamo con la votazione. Ci sono contrari? Consigliere? Mi sembrava che fosse stata accettata. Scusi, consigliere De Rossi, se ho interpretato bene, mi sembrava che la maggioranza avesse accettato la vostra richiesta di farla diventare una mozione bipartisan. Perfetto. Ok, quindi in quanto tale è messa in votazione, in quanto mozione presentata da tutto il Consiglio. Chiedo quindi se ci sono contrari, astenuti, favorevoli. La mozione risulta approvata all'unanimità. Bene. Procediamo adesso. Vi sarete accorti che sono stata leggermente più clemente con i tempi, non lo faccio mai, l'argomento però mi sembrava molto importante, mi sembrava che ci fosse anche un'armonia rispetto a questo, e avendo come unico punto all'ordine del giorno in apertura era anche la settimana giusta per dedicargli il giusto tempo. Adesso torniamo al rigore a cui siamo soliti, lo chiedo a tutti e lo dico fin da ora che non farò più sconti, esatto. Quindi procediamo al secondo punto all'ordine del giorno, che è la quinta variazione al bilancio di previsione 2025-2027. Non vorrei già dover fare la prima vittima, perciò lascio la parola al vice sindaco con i consueti 10 minuti massimo. Prego, vice sindaco.
Allora, grazie, farò tutto il possibile per anzi risparmiare un minuto o due. Adesso mi ci provo. E già ho perso 20 secondi. Allora, passiamo ad un argomento un pochino più, come si può dire, prosaico rispetto a questi temi, che francamente sono stato un dibattito molto interessante. Allora, la variazione di fine novembre si può dire sia un classico, nel senso che la norma prevede come data ultima per variazioni, salvo casi particolari, la data del 30 novembre come ultima variazione dell'anno. Ci sono dentro questo momento anno nel ciclo del bilancio delle dinamiche che sono abbastanza tipiche e che sono in qualche modo opposte e diverse rispetto alle dinamiche che invece sono più proprie della fase del bilancio di previsione, nel senso che al termine dell'anno, o comunque quando ormai manca solo un mese al termine dell'esercizio, è un po' più facile per gli uffici fare una ricognizione dei propri capitoli di spesa e di entrata e quindi, ad esempio nel caso delle spese, andare a restituire, diciamo, al bilancio complessivo quelle che possono essere delle economie. Così come dal lato delle entrate, ugualmente, ci sono inevitabilmente degli aggiustamenti rispetto alle previsioni di partenza. Il prospetto che i revisori utilizzano, avete avuto la relazione con parere favorevole da parte dei revisori, usano un prospetto che ci danno abbastanza nettamente le dimensioni degli importi complessivi. Infatti si vede in questo prospetto che di parte corrente, se sommiamo le maggiori entrate alle minori spese, c'è un importo complessivo di circa 1.700.000. E queste maggiori entrate e minori spese poi a loro volta finanziano quelle che sono delle maggiori spese e delle minori entrate. Così che ovviamente il bilanciamento complessivo deve inevitabilmente essere pari a zero. Anche se diciamo subito che in realtà in questo gran movimento di voci si è generato un saldo positivo di circa 13.000 euro che è stato postato, diciamo, nel fondo di riserva, come incremento del fondo di riserva. Ovviamente all'interno di questo 1.700.000 però ci sono movimentazioni che sono, io le definirei, ma non per sminuirle, tecniche, nel senso che sono prese d'atto, cioè non sono in senso stretto delle indicazioni, delle decisioni politiche, ma sono prese d'atto di un andamento di una serie di capitoli diverso rispetto alla fase previsionale. Mentre al contrario ci sono comunque in questa variazione circa 200.000 euro che sono invece applicazioni di risorse per conseguire o perseguire obiettivi che hanno invece una notevole valenza dal punto di vista della volontà di realizzare alcuni aspetti del programma e o, lo possiamo dire in altro modo, che hanno una notevole valenza dal punto di vista delle risposte che si cerca di dare a bisogni che sono emergenti o che comunque sono rilevanti. E quindi sarà soprattutto su questi 200.000 euro circa che dedicherò qualche secondo in più. Ma andando un po' con ordine, passiamo un attimino in rassegna. Allora, ovviamente in sede di Commissione Economica è già stato fatto un excursus. Lo richiamo brevemente, approfondendo, c'è già stato giusto una voce, una richiesta successiva che mi è arrivata dopo la Commissione Economica, magari ci dedico qualche secondo in più. Allora, andando un pochino in rassegna delle movimentazioni principali, partiamo dal piano di zona. Il piano di zona ha dentro ovviamente tutta una serie di variazioni che sono sostanzialmente tecniche, nel senso che si tratta di minori entrate e anche di minori spese per un importo che è di circa 289.000 di minori entrate e di 309.000 di minori spese. Però per rendere, diciamo, evidente delle motivazioni per cui